l'assessore faceva riferimento poco fa alle tante città medie che stanno portando avanti progetti di forte innovazione. Ecco, noi oggi abbiamo qui al tavolo, tra le esperienze urbane che presentiamo, proprio tantissimi comuni di medie dimensioni che rappresentano poi l'ossatura di Urbat in Italia. Delle 25 città attualmente parte di Urbat, soltanto 8 città metropolitane, il resto invece sono tutti comuni medi. Io partirei proprio subito con una carrellata di esperienze presentate dagli assessori, dai funzionari, dai consiglieri comunali presenti oggi, proprio con Valeria Troia, che è l'assessore all'innovazione Smart City della città di Siracusa. Peraltro Siracusa è già la seconda volta che fa Urbat. Al giro precedente si era concentrata sul tema delle periferie, con un progetto che rappresenta, insomma, secondo me ancora oggi uno dei più alti esempi di innovazione in Italia, di codecisione, di coprogettazione dello sviluppo locale. E adesso invece, a partire proprio da quella parte che era riguardante i sistemi di innovazione, si sta concentrando con Tech Town su come la Smart City possa rinnovarsi e diventare poi anche un mezzo di crescita economica per il territorio. Ti chiedo Valeria di raccontarci un po' anche queste due esperienze, come sono venute e quello che poi Urbat effettivamente sta dando al vostro territorio.
Allora, intanto buonasera a tutti. Intanto partirei dal valore di Urbat proprio come programma. Noi siamo al secondo Urbat, come diceva Simone, lo abbiamo fatto perché ci crediamo, nonostante il fatto che il programma non finanzi infrastrutture, quindi spesso magari anche la scelta politica non lungimirante, non si avvicina al programma per questo, ma in realtà noi abbiamo fatto tanta strada a partire dal primo Urbat a cui abbiamo partecipato, che riguardava appunto le periferie. Lo abbiamo fatto perché spesso all'interno della macchina amministrativa manca una visione strategica a medio e lungo periodo. La possibilità che un programma comunitario, attraverso uno scambio di buone pratiche, costruisca quella comunità sia europea che poi nazionale, perché poi ci rincontriamo spesso in momenti come questi proprio a scambiare, e questo è valore aggiunto all'attività sia politica che amministrativa di una città, consente poi effettivamente di risolvere alcune problematiche anche attraverso soluzioni innovative. Il nostro primo Urbat è partito appunto dalla periferia, dalla parte più delicata della città, ed è attraversato uno degli argomenti che in questo momento è sicuramente al centro dell'agenda nazionale, attraverso uno strumento di innovazione tecnologica, una piattaforma online. Siamo andati in periferia proprio a costruire insieme alla periferia un macro progetto che riuscisse a rilanciare la periferia. La nostra periferia si chiama Mazzarrona, ha una soluzione urbanistica molto particolare, perché in realtà nasce in una delle parti più belle della città, affaccia proprio lungo tutta la pista ciclabile, quindi lungomare, ma è densa di edilizia abitativa popolare, quindi comunque vive il degrado della città. Siamo arrivati a costruire un processo virtuoso assai complesso, perché lavorare in periferia implica anche il fatto di abituare i cittadini che vivono con quelle zone della città a riacquistare la fiducia nell'amministrazione, secondo un processo che non è più il classico processo assistenziale a cui sono abituati, ma al contrario invece evolvere insieme a loro, e quindi il tema della condivisione della responsabilità nella rinascita e nella ricrescita della periferia. Siamo andati lì attraverso l'aggregazione di tutta una serie di portatori di interessi, che erano poi principalmente associazioni di volontariato, associazioni sportive, ma anche poi l'Istituto Autonomo delle Case Popolari, e abbiamo costruito insieme a loro un progetto che appunto si è avvalso di una piattaforma che riuscisse ad agganciare la periferia poi alla città. Il frutto di questo progetto è stato un risultato importantissimo, quindi Urbat ci ha dato la strategia, che però poi alla fine ci ha fatto arrivare alla partecipazione del bando nazionale per le periferie, che è stato appunto un bando dove c'è una grande narrazione su quel progetto, proprio la costruzione non di un parco e basta, come magari calato dall'alto e basta, ma l'esigenza di soddisfare uno sport che in quella parte di periferia si fa, che è il parkour. e quindi l'idea di costruire un parco urbano anziché costruire il classico parco con le giostrine e basta. Gli orti di comunità, perché in quella porzione di città, insieme alle associazioni di volontariato che si muovono in città, abbiamo messo in piedi una sorta di cooperativa sociale fatta di donne di quel quartiere, quindi l'orto urbano come possibilità anche di sviluppare della microeconomia all'interno di quel quartiere. E poi la casa dei cittadini, che insomma è un po' il nostro grande orgoglio, che è già presente al di là di quello che saranno poi tutti i percorsi burocratici e dei tempi poi del bando delle periferie, perché sappiamo che poi il grande rischio di quando si lavora in periferia è costruire un processo partecipato che però poi prevede del tempo per essere messo in piedi e quindi poi rischia di perdere quella fiducia invece che si è costruita. Noi abbiamo inserito al secondo piano di una scuola di quella periferia che è semivuota, perché voi sapete che insomma nelle scuole di periferia c'è il grande problema dell'abbandono della scuola un po' ghettizzata, e quindi secondo quella che era la logica anche della buona scuola, delle scuole aperte, il secondo piano abbandonato della scuola è diventata la casa dei cittadini, un presidio dove tutte le associazioni che si sono unite attraverso Urbact, e quindi dall'associazione di volontariato che lavora con i bambini, all'assistenza allo studio, alla prevenzione oncologica, tutta una serie insomma di associazioni del terzo settore hanno costruito un presidio di ascolto, di partecipazione e anche di costruzione culturale delle persone che vivono quella porzione di città. Questa è stata la nostra prima esperienza Urbact. Sicuramente insomma quella che ci lascia di più anche dal punto di vista umano, anche politico, perché poi in realtà, come dicevo prima, spesso la politica è abituata a battere questi luoghi solo quando ci troviamo a scadenza dei mandati o comunque a scadenze elettorali. Queste sono delle cose che anche quando ci si ritrova tra amministratori è bene ricordare. E il secondo invece è partito da un altro filone che l'amministrazione sta cercando di costruire, che è il tema Smart City, un tema assai dibattuto spesso anche nei vari forumpa che insomma in questi anni ho avuto il piacere di partecipare. E grande problema delle Smart City era per noi il fatto di essere un comune sicuramente capace di attrarre dei grandi finanziamenti, perché abbiamo la fortuna, nonostante insomma Comune del Sud, di avere un ufficio abbastanza pronto a presentare progettualità all'uscita dei bandi, ma il problema era che poi effettivamente le Smart City non sono tali se non siamo capaci di costruire dei progetti integrati e non dei silos, come diciamo sempre noi, sulla mobilità piuttosto che sulla digitalizzazione di qualche altra cosa. E quindi abbiamo deciso appunto di partecipare al secondo Urbact, che è Tech Town. In questo caso la sfida è costruire una strategia digitale del comune, ma costruire anche attraverso l'innovazione digitale economia sul territorio. Noi siamo partiti, siamo 11 città in questo caso, il capofila è Barnsley, una città inglese. E siamo in una fase diciamo ancora un po' embrionale, abbiamo strutturato 4 macro problemi, macro obiettivi, che sono sicuramente la parte infrastrutturale, quindi tutto il tema dell'infrastruttura digitale, quindi il wifi che comunque abbiamo già inserito nel centro storico, fatto alcuni passaggi all'interno delle scuole per quanto riguarda la fibra ottica. L'aspetto digitale legato alla cultura del digitale, perché il rischio di innovare i servizi della PA è quello poi di ingrassare il digital divide della città, e quindi abbiamo costruito una strategia che portasse non soltanto i bambini e i ragazzi che magari attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale già sono nativi digitali già di per sé, ma riuscisse invece a attirare tutti quei cittadini anziani oppure che comunque vivono per esempio nelle periferie e non hanno quella digitale, che non è soltanto vivere nei social ma proprio saper scaricare un documento, fare tutte quelle poi attività che significano servizi al cittadino. E quindi abbiamo già costruito all'interno della strategia la possibilità di sfruttare le scuole sole proprio come ponte che lega il tema dell'intergenerazionalità. E poi la strutturazione dei servizi al cittadino, noi ne abbiamo già qualcuno, cercheremo di accedere, e quindi la capacità di scambiare poi anche un programma come Urbact con altri canali di finanziamenti. Siamo in una fase importante perché in questo momento viviamo tutta la fase dei PON governance e stiamo cercando appunto di legare una strategia poi anche la possibilità di avere degli strumenti sia di finanziamento che poi degli strumenti tecnologici. E poi l'ultima parte, quella sicuramente più interessante, che è la parte imprese e digitale, quindi come riusciamo a fare economie all'interno della città attraverso l'innovazione digitale e l'innovazione tecnologica. Noi ci stiamo provando e quindi abbiamo investito in questo anche perché abbiamo avuto forse un po' l'esigenza da un lato e dall'altro la lungimiranza di costruire dentro la macchina amministrativa un incubatore di competenze. Avevamo, e questa è stata una cosa che all'interno della rete delle città è stata molto apprezzata come buona pratica, e quindi abbiamo scambiato anche questa, quindi ve la racconto proprio perché possa essere magari anche per le altre città uno spunto. E voi sapete che al sud uno dei grossi problemi è appunto quello della capacità di spesa, pur essendo città obiettivo convergenza, oggi è ancora peggio, quindi non ci nomino. Purtroppo spesso appunto gli uffici non sono capaci di progettare i bandi, o come dicevo prima non hanno la capacità di costruire progetti che abbiano una visione integrata della città. Abbiamo riesumato un vecchio bando FSE, un vecchio finanziamento FSE che avevamo in bilancio, e abbiamo costruito un incubatore di giovani competenti, lo abbiamo chiamato Smart Lab perché l'idea era proprio quella di costruire un laboratorio dentro la pubblica amministrazione, una cellula che connettesse poi tutti i vari settori che ci sono dentro una pubblica amministrazione, perché spesso la mobilità, non si parla con i giri urbani, cioè abbiamo tutta una serie di problemi poi veri quando poi andiamo a gestire la città. E grazie ai ragazzi, appunto, a questo gruppo di liberi professionisti, abbiamo non soltanto generato economie, perché effettivamente loro hanno un piccolo, diciamo, rimborso spese, ma la possibilità anche di costruire un percorso di formazione, perché a parte i webinar online li mettiamo in contatto con i ministeri quando facciamo poi effettivamente progettazione, ma abbiamo avuto la possibilità di sperimentare, grazie a quest'aria fresca e grazie a competenze nuove, tutta una serie di processi anche digitali dentro la pubblica amministrazione, ma anche social, per esempio l'utilizzo di WhatsApp comunale col cittadino per appunto comunicare in maniera in questo momento solo unidirezionale, ma ci auguriamo un domani anche bidirezionale. E quindi abbiamo avuto anche questa possibilità. Il prossimo passo del progetto Tech Town è appunto quello di focalizzare meglio questa strategia digitale, che si muoverà su 4 macro aree, e poi riuscire appunto a farla propria con la città, ma soprattutto a condividerla con i cittadini, sia all'interno della piattaforma Genius che abbiamo reinserito all'interno di Tech Town proprio come piattaforma di partecipazione. Quindi da quella piattaforma acquisiamo tutti i feedback con la città, sia attraverso un luogo fisico che a breve inaugureremo e che diventerà proprio il centro propulsore all'interno della città del tema innovazione urbana, che sarà appunto un urban center.
Grazie mille Valeria. E...